Ti andrebbe di fare qualcosa di diverso oggi pomeriggio?
Tipo cosa?
Beh, magari si potrebbe pranzare con Jane e i bambini e poi portarli, non so, allo zoo, a un cinema, da qualche parte. Sono qui, sono venuti a trovare la nonna questa settimana, sarebbero felici di vederti.
Non stai dicendo al posto della partita, vero?
Beh, non potremmo fare tutte e due.
Non hai neanche preso i biglietti?
Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano.
Cioè, mi stai dicendo che hai biglietti, però vuoi andare a vedere il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto?
Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase.
Noi non supereremo mai questa fase.
Ed eccoci qui, un'altra puntata di Febbre 90 Radio con Andrea Fioravanti
e Luca Bianco.
Come potete vedere, siamo più in forma che mai, più in sintonia che mai oggi. Potete vedere dai nostri social network tantissime cose. Oggi parleremo di tantissime cose, in particolare di...
di calcio, probabilmente, credo, oh,
sì,
giusto?
Sì,
ci sono state belle partite, andiamo in ordine di classifica. C'è stata Catania-Juventus, la Roma ha battuto il Chievo in anticipo, sì. E il Napoli ha perso la partitissima della domenica contro la Fiorentina.
Una Serie A più bella che mai, molto più bella del classico, che è stata una partita noiosa da quanto mi hanno detto, ma ne parleremo anche. Per sapere di cosa, come parleremo, in quale modo, ve lo diremo solamente dopo questa...
dopo questa scusa che sto per fare pubblicamente.
Benissimo.
Dove io chiedo scusa al mio compagno di radio, Andrea Fioravanti.
Benissimo.
Per aver disertato una fantastica serata insieme. Benissimo. Al buon Nicola Palumbo, al grandissimo Andrea Colangelo.
Benissimo.
Una serata al Cinema di Arezzo, un'iniziativa molto bella.
Di radiofonica, tra poco ci sarà il video.
E quindi chiedo scusa pubblicamente e speriamo che il proseguo della trasmissione possa essere un po' più lieto.
Anche perché nel corso della precedente mezz'ora gli ho rotto il cazzo fino a questo momento.
Ma adesso un po' di sanni.
Un po' di sanni.
Questa mattina per fortuna c'è un'aria diversa, il sole coi suoi raggi penetra dalla finestra. Quanto è bella la mia terra, mi manca quando parto, porto una cartolina di riserva. Questo posto non deve morire, la mia gente non deve partire, il mio accento si deve sentire. La strage dei rifiuti, l'aumento dei tumori, siamo la terra del sole, non la terra dei fuochi. Questa mattina per fortuna la storia è cambiata, vedo la gente che sorride spensierata. Non esiste cattiveria, si sta bene in strada, il mondo si è fermato in questa splendida giornata. E noi on a board, stamattina mi ha scettato su, adoro lo caffè, con stereo e canzone. A quanto tempo che non stava così, ogni cosa comincia perché vado a dormire. Ma non mi manca niente, stamattina non mi manca niente. Abbraccio a Gabrielino, se dormo un po' perché non sapevo i problemi, non sapevo chi si scemi, non sapevo capire lo dolce può davvero. Bacio a mamma mia, già fanno dei fei servizi, la principessa la miseria, mi sono una succiunizia. Barata piccolina, che non suona, se realizza, ti cancellasse tutte le rughe e tutte cose triste. Hey, hey, dimentica di andare fuori per lavoro, le nuove aziende fioriranno nel tuo territorio. Dimentica le banche, li presteremo noi a loro. Zero padroni, gli ruberemo il trono. Non c'è la fila allo sportello,
è con me.
Se tifi un'altra squadra sei lo stesso mio fratello. Fate l'amore invece di impugnare quel coltello. La violenza è stata sempre il metodo di chi non ha cervello. Tagliate quella linea che divide nord e sud. Guardo il cielo per cercare chi purtroppo non c'è più. È un giorno nuovo anche per loro, e son sicuro che un sorriso l'ho strappato pure a voi lassù. E noi on a board, stamattina mi ha scettato su, adoro lo caffè, lo stereo e canzone. A quanto tempo che non stava così, ogni cosa comincia perché vado a dormire. Ma non mi manca niente, stamattina non mi manca niente. Abbraccio a Gabrielino, se dormo un po' perché non sapevo i problemi, non sapevo chi si scemi, non sapevo capire lo dolce può davvero. E noi on a board, e noi on a board, e noi on a board.
E New York buon, per parlare di Napoli.
Qua frate
Gumba. Parliamo subito quindi della prima partita di questa nuova puntata di Febbre 90 Radio, che è Napoli-Fiorentina. Te l'aspettavi come risultato?
Ma diciamo che si aspettavano New York buon i tifosi del Napoli, ma purtroppo non lo è stato. perché è arrivata questa sconfitta inaspettata, in quanto nei primi 20 minuti della partita il Napoli aveva schiacciato la Viola nella sua metà campo. E poi c'è stato un episodio molto molto particolare che ha condizionato moltissimo la partita.
Sì.
Parliamo dell'espulsione di Ghulam.
C'era? Ma sinceramente
ci sono state alcune, diciamo, discussioni riguardo a questa espulsione, perché per alcuni era da ultimo uomo con chiara occasione da gol, per altri era una semplice ammonizione.
Ne abbiamo sempre parlato in questo programma di ultimo uomo, di come quando si arrivi davanti alla porta. Secondo me non è ultimo uomo, semplicemente perché se il giocatore supera, un po' come abbiamo parlato l'altra volta a Schelotto, se arriva davanti al portiere c'è comunque un difensore che fa la diagonale. Poi Tagliavento, nostro amico Ternano, sappiamo che qualche volta prende delle decisioni non buone.
Tagliavento è decisamente il protagonista di ogni partita che arbitra, sia nel bene sia nel male.
Soprattutto nel bene, volevo dire nel male, ma... Parliamo un attimo del Napoli, prima di parlare della partita. Questo problema della difesa, diciamo che ci sono tre squadre più forti in Italia: la Juventus, la Roma e il Napoli. Solo che il Napoli paga più di altro l'atteggiamento difensivo, oppure proprio qualità degli uomini infima. Come te lo spieghi?
La verità è che non c'è un centrale di livello assoluto come nelle altre formazioni. C'è solo Raúl Albiol, tra virgolette solo, però comunque ok, viene dal Real Madrid, ok, ha fatto grandissime stagioni al Valencia. Ok, è un giocatore che ha vinto mondiale ed europeo con le Furie Rosse, però negli ultimi 2-3 anni non aveva, diciamo, questo rendimento continuo che può aiutare un giocatore ad avere la giusta, diciamo, attitudine a fornire grandi prestazioni per una piazza importante come Napoli.
Magari dico un'eresia, ma non era meglio riesumare il caro Paolo Cannavaro, che comunque ha sempre dimostrato un buon centrale?
Benitez si dimostra sempre, diciamo, molto convinto delle sue scelte. Lo ha etichettato sin dalla prima settimana di ritiro come un panchinaro, comunque non come un titolare per una difesa a 4.
Forse perché non è in grado magari di giocare bene con i piedi, non lo so.
Può darsi che sia dovuto anche appunto al fatto che le ultime 5 stagioni le ha disputate tutte da libero, e quindi giocando da libero perdi un po' le misure per utilizzare la marcatura a uomo, una cosa che, diciamo, i centrali di una difesa a 4 devono avere come base.
Beh, direi che comunque anche le squadre di Benitez non amano i giocatori calvi. No, non c'entra niente.
No, tant'è che hanno cercato con molta forza Skrtel, che ha segnato proprio questa settimana con il Liverpool.
Salutiamo tutti i nostri amici calvi, in particolare Nicola Palumbo. E il gol di Joaquin, molto bello. E per quanto è scarso Matri davanti a Reina, perché ha visto la partita proprio negli ultimi minuti, quando già la Fiorentina è andata in vantaggio con il gol di Joaquin. Anche lì problema difensivo, perché un cross che passa tutta l'aria e il caro Joaquin fa quel classico, come chiamano a Milano, il tapin di testa. E no, questo era un po' più e niente, no, vieni in soccorso, nel senso che sì, dimmi che Matri è forte.
No, infatti no. Okay. Assolutamente non lo dirò mai, non uscirà mai dalla mia bocca una frase del genere. Sì. E parlando di Matri, andiamo a monte, nel senso Matri perché è entrato?
Matri
perché,
e Monti.
Perché c'è stato un brutto contrasto di gioco tra Mario Gomez, un difensore del Napoli, e purtroppo è dovuto uscire istantaneamente. Questa volta ha interessato il ginocchio sinistro.
Quello
non
buono.
Non il destro, che era stato operato a settembre.
Cioè, stiamo parlando di Rossi che Gomez che si infortuna all'inizio stagione, poi Rossi, adesso sta tornando Rossi e Gomez si infortuna.
Viola porta sfiga.
Il Viola porta sfiga, attenzione.
E quindi no, ci dispiace, speriamo che comunque i risultati della prognosi dovrebbero arrivare entro stasera.
Non so se è cattivo.
Certo.
A me non mi dispiace. Nel senso, Gomez grandissimo, ha vinto tutto, però al mondiale uno in meno.
Senza, certo, già abbiamo fatto fuori strada.
Esatto, vedi che la Serie A serve a qualcosa.
E quindi arriviamo all'ingresso dello stimatissimo Matri
che
riesce a fallire. Giocatore. Sì, riesce a fallire due gol assurdi. Dopo in 10 minuti è arrivato una volta tu per tu col portiere. Con un tap-in da dentro l'area piccola dove ha colpito Reina, Un colpo di testa sempre indisturbato nell'area piccola, dove ha fatto andare la palla al lato. E poi vabbè, ha concluso la spettacolare prestazione con un bel a tu per tu a tutto campo con Pepe Reina. Giustamente lui ha provato un numero alla Dennis Bergkamp, cosa che non gli riesce.
Solo che non gli riesce.
E quindi c'è qualcosa che non va.
No, tra l'altro, se rivedete le immagini, la fase difensiva del Napoli nel fare il fuorigioco non è proprio la cosa migliore al mondo. Quindi anche uno come Matri è riuscito ad andare da solo davanti a Reina. Solo che in quel caso non è che ti trovi davanti a Reina, che ti mancano 3 metri alla porta. Stai oltre, stai un po' più, stai in prossimità dell'area di rigore. Quindi, non lo so, la puoi buttare tipo come facevamo all'oratorio. Io no, perché non ho molte simpatie. Vabbè, questo non importa. I campi di calcio, buttavi la palla e correvi. Cioè aveva tipo 60 metri per poter fare una cosa del genere. Lui invece cosa fa? Fa una cosa che non tutti avrebbero fatto. Cioè sbatti la palla di fronte al portiere, quindi direi grande azione, grande Matri, grande partita.
E per chi volesse salvare anche la prestazione di Matri, c'è da dire che comunque il suo zampino c'è anche nel gol della Fiorentina, in quanto c'è stata una buona azione caparbia appunto del ragazzo milanese, che scarica la palla dietro per Pasquale, che trova un indisturbato Akin che deposita dentro, come detto
prima. Però lì Reina doveva uscire così tanto?
Ma
se stava sui pali, tra i pali, non avrebbe subito gol, secondo me.
Può darsi, ma la verità è che giocare in 10 dal 30esimo, arrivi a fine partita che comunque un po' di lucidità l'hai persa e ti fai prendere un po' dalla foga.
Questo è vero.
Soprattutto poi c'era stata.
Poi Matri che si fa prendere dalla
dalla foca,
esatto,
dalla,
dalla foca, e comunque
viva la foca e che Dio la benedica.
Benissimo, salutiamo Rossella da Mosca che apprezzerà queste cose, lei e la sua faccia e il martello, ma parliamo anche di altre partite. Abbiamo parlato del Napoli, io vorrei fare con te una piccola scommessa. Distano una cosa come 7-8 punti tra Fiorentina e Napoli, mancano 9 giornate, 27 punti. Secondo te può essere addirittura possibile un terzo posto per la Fiorentina? Detto che l'Inter ormai si è suicidata a Milano.
Non credo, perché sono entrambe uscite la scorsa settimana dall'Europa League e quindi entrambe hanno come obiettivo fare più punti possibili in campionato, ed entrambe saranno le protagoniste della finale di Coppa Italia.
Esatto, che sarà molto bella da vedere per il gioco di entrambe le squadre. Un'altra squadra che ha giocato non molto forte, diciamo, in questi ultimi anni è la Juventus, che ha giocato contro il Catania, una partita che ha visto espulso Conte
e anche Maran,
e uscivano insieme tutti contenti, tutti tranquilli, come per via che persona cattiva l'arbitro. Una prestazione della Juve che ti convince?
Andare a vincere a Massimino anche con un Catania che si ritrova a 50 punti di differenza non è mai semplice. Poi è un Catania che veniva da una giornata teoricamente favorevole per far punti, in quanto avevano appena perso tutte le dirette concorrenti per la salvezza, quindi abbastanza stimolata per fare una buona e una grande prestazione, cosa che è riuscita in parte, tranne che per un intervento non eccezionale di Andugar sul gol della Pash Tevez.
Ma una cosa che mi ha colpito è la quantità di legnate che si sono dati Chiellini e Bergessio. Poi sarà fondamentale per la partita, perché Bergessio verrà espulso per doppia ammonizione, anzi forse per rosso diretto nella seconda, se non mi ricordo male. Comunque vengono espulsi Conte e Maran tutti insieme, vogliamo dire perché?
Avevano ordinato un brandy,
esatto.
Non assolutamente berlo istantaneamente.
Esatto, noi svegliamo i veri retroscena del gioco del calcio. Direi che se fosse riuscita quella magia ad Osvaldo di colpire di tacco al volo, non staremmo manco a parlare di Dennis Bergkamp e altri.
Sì, poi bellissima questa giocata della quale stai parlando tu del primo tempo. Nel secondo tempo è stato sempre protagonista l'italo-argentino di una sforbiciata, diciamo, una cosa che è nelle sue corde.
Sì,
la palla è uscita di pochissimo, anche lì una grandissima giocata. E si rilancia, visto che ormai siamo nelle ultime 9 giornate ed ogni...
Ne parleremo per forza.
Ed ogni settimana, diciamo, parte questo toto convocazioni per il Brasile. Quindi si rilancia Osvaldo, anche lui per questo ingresso nei 30 preconvocati per il ritiro.
Secondo me Osvaldo se la gioca, e anche molto, perché ha delle caratteristiche fisiche che lo possono far giocare con chiunque, anche con lo stesso Balotelli, si potrebbe dire, perché Balotelli
certo,
farà sicuro,
certo, è un'ottima,
un attacco bello pesante, ma
no, un'ottima prima punta e seconda punta, sa fare entrambi i ruoli.
Chi non gioca con l'Italia è Carlito Tevez, che però segna tanto in Europa e in Italia un po' meno in Europa, anche se secondo me questa è proprio papera di Andujar, perché
sì
che ricordiamo è il portiere titolare dell'Argentina, quindi meglio per noi.
Il gol comunque da analizzare nasce sempre ed esclusivamente da Pirlo, che è il fulcro del gioco bianconero. Cáceres che fornisce la palla ad un Pirlo che è uno dei pochi centrocampisti che si conta sul numero, sulle dita di una mano, che vanno a prendersi appunto la palla dalla difesa.
Nel caso di un Monco non si contano.
e lancia, fa questo bellissimo lancio per Osvaldo, che attacca la profondità e fa una sponda perfetta per Tevez, che arriva al rimorchio come un treno e ha fatto tutto bene. Il tiro forse appunto non era così imprendibile come lo è sembrato per le mani di Andujar.
Per dire, è una papera.
È una papera, no, no, no. E la palla è entrata e diciamo ha dato questi tre punti che mettono un altro, in questo caso non un altro mattoncino ma un altro mattoncione sul campionato, perché adesso i punti salgono a 14, anche se la Roma ha una partita da recuperare, mancano 9 partite, quindi su 27 disponibili.
Diciamo che se Conte fosse una famiglia della middle class americana, direi che siamo a 2/3 del mutuo su Prime. Benissimo, dopo queste pillole di cultura siamo pronti per qualcosa di più, come direbbe la mia professoressa di latino, un po' più prosaico, Fioravanti, e non vi dico chi è perché non mi va di prendere oggi delle querele, ma lascio a te lanciare la prossima canzone.
Visto che abbiamo precedentemente sbagliato il titolo, questa volta ho sbagliato il titolo, mi assumo tutte le responsabilità.
Luca,
adesso ascoltiamo un Urna Buono, quindi se volete ascoltare il titolo della canzone che sta per andare in onda, ascoltate il podcast e torna dai 5 minuti indietro.
Thank you.
tornati, radiofonica.com, la radio più seguita da Messina fino a Trento.
Fino a Trento.
Passando anche per Perugia, dove ora ci troviamo, nel senso, ci sono delle...
Probabilmente, arriverà addirittura fino a Londra. Ma ne parleremo
attenzione. No, ma diciamo che abbiamo delle pressioni da parte di alcuni della radio radiofonica, purtroppo bisogna dirlo, per spostare a Vladivostok la diretta. Poi adesso ne parleremo. Ci sono state altre partite molto, molto sani, come diceva la canzone che abbiamo in sottofondo, abbiamo appena sentito.
Sì, ma non lo dovevi dire.
Infatti,
lo
so, ci ho pensato. Tagliare. Chievo-Roma. Chievo-Roma, che era una partita in bilico, perché Chievo quest'anno sta facendo veramente un gran bel campionato. È quarta a partire dal basso. E quindi
meritatamente.
Dopo, poi io ho un giochetto tipo psichedelico, per il quale più che altro era psicopatico, però era per dirla un po' più musicale. Era psicopatico, nel quale dico, secondo me ci dovrebbe essere una squadra per ogni regione. Per esempio, nella Lombardia ci dovrebbe essere, che ne so, solo l'Inter, ma dico per esempio, non è che voglio.
Per il Molise?
Per il Molise Isernia. Benissimo. Direi che il Chievo ha meritato comunque il quarto posto in classifica dal basso, soprattutto con i suoi difensori. In particolare mi riferisco al gol di Gervinho.
Ma fantastica questa questo disimpegno di Cesar, che assolutamente sì, assolutamente si aspettava l'arrivo fulmineo di Gervinho, che se ha una cosa buona è la velocità. Infatti dopo si è visto nella conclusione che è stata un po' deficitaria, ma comunque la palla è riuscita a entrare in porta, ma per la felicità dei tifosi giallorossi.
Ma io dico, ma a quei livelli in Serie A, sai che ti sta, lo senti dietro Gervinho, l'unica cosa che pensi di fare è passarla di testa, cioè
senza... Ma scusami, lo senti in che senso? Cioè, no. Ha presenza, no?
La terza gamba,
la terza gamba di Gervinho.
Esatto, io mi riferivo a quello, okay. Infatti nelle docce non si sa mai. Comunque Cesar è cazzata gli Acta Est, questa l'hanno capita a me e il professore cui facevo ripetizioni di latino.
Infatti me la dovrei spiegare.
Esatto, ma va bene così. La Roma è andata avanti con un altro giocatore, parliamo di Toto Nazionale, no? Anche destro direi che non è male. Non gli è riuscita la cosa alla Ravanelli finale Ajax-Juventus, però poi si è rifatto con un grandissimo passaggio di Rodrigo Taddei. Ma dove era finito Taddei?
Ebbene sì, dopo 6 mesi di assenza dal calcio giocato e solo quindi di allenamenti a Trigoria, il giocatore brasiliano Rodrigo Taddei si è fatto trovare pronto appunto in questa circostanza, perché ricordiamo che la Roma è orfana di Strootman, che si è infortunato un paio di settimane fa duramente a un ginocchio, quindi dai 6-9 mesi per il recupero, e soprattutto l'ultima giornata di squalifica per capitan futuro Daniele De Rossi. E le chiavi della regia e del centrocampo sono state prese da questo non più acerbissimo giocatore brasiliano Rodrigo Taddei, che ha fatto tutti i ruoli nella sua carriera,
tutti
i ruoli, e adesso si ritrova addirittura a fare il regista.
Non mi ricordo male, anche il portiere ha fatto, mi sa, in una partita, non mi ricordo.
Ci ha provato, mi pare di sì.
Mi sa di sì. Comunque, grandissimo passaggio, perché in una difesa schierata come quella del Chievo, che erano 8-9 uomini dietro la linea del pallone, a parte Paloschi, che è nuovo Pellissier, Taddei ha fatto una cosa semplicissima, cioè ha passato il pallone dritto per dritto. E la cosa che mi ha colpito non è tanto il passaggio dell'inventore dell'Aurelio, che è grandissimo Taddei, ma il tiro di destro, che è fatto proprio killer. Ok che lì non potevi sbagliare, però ragazzi,
chiediamo, no,
non potete vedere la faccia di lui.
No, chiediamo, non può sbagliare. Invece no, tutti la sbagliano quella palla, perché da là si vede un grande attaccante. Nel senso, a tu per tu devi avere una sorta di freddezza che si tramuta in quella di Pippo Inzaghi, che come va la palla entra.
Sì.
Oppure devi avere delle qualità tecniche e mentali per vedere, diciamo, gli spazi giusti per far passare la palla. Una caratteristica che purtroppo non hanno tutti i centravanti.
Ce l'aveva un attaccante del Messina, non mi ricordo come si chiama, ha giocato anche con la Ternana. Come si chiama?
No, ce l'ha proprio un attaccante del Messina adesso, che si chiama Giorgio Corona, ragazzi.
Salutiamo Corona, che gli piace anche fare le foto.
È tornato in Serie D, nonostante i suoi 38 anni suonati, e continua a fare una caterva di gol.
Salutiamo tutti gli abitanti di Messina. La partita poi è continuata con un 2-0 e niente. Io destro me lo porterei in nazionale. No, non lo porterei. Parliamo adesso della nazionale, perché voi ci dovete sentire quando la musica va. Adesso noi faremo Terremo sempre il microfono acceso.
Faremo il contrario, chiuderemo quando faremo i commenti e lasceremo aperto quando ci saranno le canzoni.
Esatto, esatto, perché io e Luca stavamo parlando nel fatto che al mondiale io ho poi naturalmente, perché comunque io capisco molto più di calcio rispetto a Luca, ho proposto la staffetta simile anni 70, Totti Cassano. Decidete voi chi far giocare prima o dopo, secondo me però in Brasile uno e l'altro, con poi sempre a fianco Balotelli, sempre a fianco Osvaldo, chi se ne frega. Io farei giocare Totti Cassano. E tu hai detto?
Ho detto che sono d'accordo con te.
Benissimo,
quindi...
questo volevo sentire, via con la musica. Benissimo.
Totti Cassano assolutamente ai mondiali, perché dobbiamo avere un attacco che deve mettere paura alle difese avversarie, e anche se la carta d'identità dei due giocatori non è così fresca, così nuova, forse ancora cartacea.
Sì, infatti, quelle foto.
è ancora, diciamo, sono ancora dei begli ometti da marcare per i difensori giovani che hanno le nuove nazionali.
Poi tu dicevi una cosa molto interessante che ti invito a ripetere sul fatto che della pressione, la pressione quando si gioca. Molti dicono sì, 23 atleti ci vogliono perché in realtà in Brasile fa caldo, poi alla fine a un certo punto e tu invece mi rispondevi?
E invece sì, cioè nel senso c'è bisogno di questi giocatori, perché nelle partite del mondiale, quando una partita, probabilmente se non sei una squadra perfetta, non è mai esistita una squadra perfetta,
esatto,
una partita ha un momento di calo, comunque di pressione, dove devi gestire la palla, chi meglio di un Totti e del, diciamo, del cuore della nazionale che Andrea Pirlo, sì, giocatori che hanno centinaia e centinaia di presenze in campo europeo, internazionale. Se non hai questi giocatori, la palla inizia a scottare.
E non solo per il caldo.
E quindi poi diventano cazzi a Mauri. E a Mauri non lo vogliamo ai mondiali questa esatto, volta.
Esatto. Chi l'ha avuto cazzi a Mauri è stato l'Inter, che non riesce a vincere 3 partite consecutive e si ferma in casa contro il signor Bonaventura, non quello del Corriere dei Piccoli, ma Jack. Io capisco perché si chiami Jack, chiamatelo Giacomo, una sorta di autarchia. Eccetera, ma ho detto troppe cose intelligenti, parliamo di calcio. Inter-Atalanta, te aspettavi uno stop dell'Inter?
Assolutamente no, perché
neanche la tua schedina.
Neanche la mia schedina, infatti ho perso, ringrazio per l'Inter e una grandissima vittoria dell'Aquila al 90esimo, grazie mille ancora.
Benissimo.
Ma comunque, piccola parentesi di Lega Pro, ne parleremo nell'ultimo l'ultimo blocco.
Esatto, perché i giocatori dell'Aquila sono di Brocco.
E comunque sì, la partita di Milano tra Inter e Atalanta ha visto dei 20 minuti iniziali della squadra orobica. Avevano, diciamo, messo sotto pressione la squadra dell'Inter. Mazzarri si è giustificato dicendo che l'Inter la stava studiando, l'aveva postata così. Però sta di fatto che sì, dopo questi 20 minuti di Atalanta c'è stato un monologo assurdo dell'Inter per i successivi 70 minuti.
70 minuti veramente, cioè l'Atalanta è uscita nel finale. Grande Dennis, come dicevi tu nella prima parte, però c'è stata una pressione dell'Inter, pali, tiri. Però nonostante questo la legge del calcio dice che
l'Atalanta è andata in vantaggio, ricordiamo, con un disimpegno veramente pessimo dell'Inter, di qualsiasi squadra di Serie A non è accettabile.
Esatto.
Cioè in un calcio d'angolo si ritrovavano Campagnaro da solo, diciamo, come ultimo uomo, e ci sta in quanto a qualità atletiche affini ad essere l'ultimo uomo,
che poi tecnicamente secondo me l'aveva temporeggiato meglio.
Il problema sta qualche metro precedente. Nel senso, la palla che usciva dal calcio d'angolo, sì, è stata rimessa all'interno dell'area. E quando viene rimessa all'interno dell'area, corre il rischio che venga presa dalla squadra avversaria e poi si parta in contropiede. Certo. Cosa che infatti Mazzarri ha fatto notare nel post partita, in quanto, diciamo, ha redarguito Campagnaro perché quella palla doveva essere messa sui lati, quindi in fallo laterale.
Questo è vero, però lì è anche l'errore grave di Jonathan. Di Jonathan, o chi per lui, in questo caso sì, perché comunque anche se lui è diciamo l'esterno destro, in quel caso si trova proprio lui davanti a Bonaventura, avendo paura che il giocatore, mi sembra Dennis, facesse il taglio, ha seguito l'uomo e ha lasciato Bonaventura da solo.
A me piace tutelare sempre i difensori quando ci sono delle belle giocate degli attaccanti. In questo caso, come hai detto tu, Dennis lì ha fatto un taglio molto molto intelligente. Jonathan si è trovato in balia di tre giocatori dell'Atalanta, ha dovuto scegliere in una frazione di secondo chi prendere. La coda dell'occhio ha visto Dennis scappare e quindi si è occupato del tank. No, e Jack l'ha sparata, diciamo, all'angolino, cioè all'angolino bassa, imprendibile, sì, comunque per Handanovic.
Imprendibile, però in quel caso Jonathan, cioè, se io fossi stato difensore, comunque in quel caso avrei sicuramente fatto meglio di lui. No, a parte scherzi, comunque sarei andato incontro al giocatore, perché metti che tu fai il passaggio a Dennis, parlo di Bonaventura, o vai in fuorigioco perché tu sei salito, però poi non era poi così vero perché c'era Hernanes dietro. Oppure gli passi la palla, ma almeno dai il tempo ad Handanovic di uscire. Cioè, comunque c'era più possibilità. E poi nessuno si aspettava che Bonaventura tirasse fuori dal cilindro questo gol.
Botta e risposta. Si batte il calcio d'inizio, diciamo, dopo il gol dell'Atalanta. E al primo attacco dell'Inter colpisce, dopo il gol che non arrivava a San Siro di Mauro Icardi da settembre, quello con la Juventus.
Con la Juventus, che l'aveva lanciato nell'Olimpo.
E che fa questo bellissimo gol, un passaggio filtrante di Guarin ed una sterzata che mi ha ricordato il Principe Milito.
Sì.
Bellissima su Yepes, diciamo, un giocatore che di partite ne ha fatte, di attaccanti ne ha marcati. E ha depositato la palla all'angolino alla destra di Consigli.
Sai, una cosa che mi ha colpito è che è un giocatore che pensa sempre al campo. Cioè, non è che fa come quelli che prendono le magliette e dedicano alle ragazze.
No, Vanteamo,
ha detto. E questa modella che viene dall'Argentina, molto
molto prosperosa, ma soprattutto con dei tratti alla Michael Jackson in viso. Un po', diciamo, i gusti di Cardi sono un po' discutibili, diciamo, ma anche quelli di Maxi Lopez. Ma comunque, esatto, non entriamo in questi,
diciamo,
gossip.
Che vanno dal vamento in giù. E senza essere sessisti, come piace a Rossella. Grande passaggio di Guarino. Oh, ragazzi, io veramente, Guarino per me ha sbagliato tutto in questa partita. L'unica cosa che ha fatto bene è stato il passaggio.
E per la tua felicità, appena rinnovato il contratto fino al 2017.
Benissimo.
E ha appena pubblicato una foto su Instagram con una sua maglietta il 2017 dietro la schiena.
Benissimo, finisce qui Febbre 90 Radio. Se Guarino ha rinnovato con l'Inter, credo che non abbia più senso parlare di calcio. Il secondo tempo
rientrano le squadre dagli spogliatoi e abbiamo visto appunto un assalto alla diligenza da parte dell'Inter.
Sì.
La diligenza era l'Atalanta.
Esatto.
E abbiamo visto un palo di Palacio, una traversa di Guarin, una traversa di Jonathan, un altro palo di Cardi.
A Palacio stava avvenendo la stessa cosa che aveva fatto contro il Verona, nel senso colpo di testa ad minchiam e segna, ma non c'è riuscito. Però grande salvataggio di Jonathan anche sulla linea. Diciamo che la partita poteva finire tranquillamente in pareggio. No,
perché
non vince niente,
sì,
ragazzi,
perché
non vince niente. No, mi dispiace.
Esattamente, sì, ma poi, diciamo, il caso emblematico, l'azione emblematica è stata proprio quella dell'88esimo, quando Jonathan, con un bello scambio con Guarin, sempre comunque nel vivo del gioco, il colombiano.
Sì.
E è andato a fare questo tocco sotto davanti a Consigli.
Bellissimo,
prendendo la traversa. E purtroppo, dopo, nel tap-in provato dai Cardi, c'è stato Raimondi che si è immolato come non so chi.
Lo sai chi mi ha ricordato? Shevchenko e Dudek nella finale di Milan-Liverpool, quando Shevchenko davanti alla porta, però non poteva usare le mani Raimondi e devia il pallone fuori dall'area.
Capovolgimento di fronte,
sì.
Azione dell'Atalanta. Si batte un calcio di punizione dalla tre quarti. La classica punizione bruttissima.
Sì, veramente
bruttissima.
Brutta.
E ci sta ancora Giacomo Bonaventura, fermo da solo in mezzo all'area di rigore, non marcato da nessuno. Tutti hanno dato colpa al divino Jonathan.
Però
ma Mazzarri ha detto una cosa precisa nel post partita. Appena fatti i cambi sono state cambiate le marcature e quel giocatore, e parliamo di Bonaventura, spettava ad uno dei centrocampisti entrati. Ora le opzioni sono due: si parlava di Kovacic o di Alvarez. Lui, per rispetto, diciamo, del gruppo, non lo ha voluto dire ai mass media. Però
Kovacic
in questo caso
non è colpa di Kovacic, non è colpa di Kovacic.
No, ti dico, se erano stabilite le marcature, Giacomo Bonaventura era proprio di o del croato o dell'argentino.
Secondo te di chi era?
Mi va di tutelare il poveretto, il diciottenne Matteo, quindi dico Alvarez, che è un po' più grosso fisicamente, quindi se la gestisce meglio con quelle spallone dentro al gruppo.
Anche perché Kovacic si sa dove cazzo stava lì, tipo... Non ci piace dire le parolacce, ma ci piace ascoltare la musica. La prossima che ha scelto Luca Bianco per noi è...
A Turn of Love.
Things that you have now bathe my idol so clear. Desire, 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 desire.
Bianco non esce mai con gli amici fuori regione a vedere dei film. Molto spesso usa delle scuse per andare con... finisco qui. Quello che fa di solito è preparare le vite dei grandi calciatori. Oggi ci parlerà di uno dei più forti della nazionale brasiliana, ma anche di tutto il calcio. Subito dopo, questa canzone.
Manuel Francisco dos Santos, calciatore brasiliano meglio noto col soprannome di Garrincha, il passerotto, nasce a Pau Grande il 28 ottobre 1933. Da bambino fu affetto da poliomielite e dovette subire un'operazione che gli lasciò una gamba più corta rispetto all'altra e poche possibilità di camminare correttamente. Nonostante queste vicissitudini e la mente irreparabilmente ferma allo stato infantile, Garrincha si impose prima con la maglia del Botafogo e poi con quella della Seleção, lasciando alla storia del calcio la sua fuga di noccolata. Il modo di puntare l'avversario e sfuggirgli, palla al piede, divertendosi magari a fregarlo con la stessa finta più volte nel corso della stessa partita, per poi tirare rasoiate crudeli, destinate al fondo del sacco, oppure per appoggiare delicatamente il pallone al centro dell'area, lasciando i compagni liberi di battere a rete. È stato il genio del dribbling. Manuel Dos Santos, detto Garrincha, forse la più imprevedibile e fantasiosa ala del calcio mondiale. Caratterizzato da un doppio passo micidiale, l'uccellino riusciva a saltare gli avversari come birilli, dando vita ad azioni tuttora ritenute tra le più spettacolari del gioco del calcio. Spiegare Garrincha da un punto di vista strettamente tecnico non è difficile. Un giocoliere col pallone tra i piedi, passaggio di rara precisione, tiro devastante da fermo e in corsa. Un autentico fenomeno. Ha vinto due mondiali nei quali è stato il giocatore chiave della nazionale brasiliana. Eppure, di quelli del 58, l'immagine che rimane è quella di un Pelé adolescente che piange durante la premiazione. Tutti piangono, tutti, meno Garrincha, che ingenuamente domanda al suo capitano: ma cosa è successo? E quando gli dicono che il Brasile ha battuto la Svezia ed è campione del mondo, replica: scusa, ma la partita di ritorno quando la giochiamo?
Se ela dança, eu danço. Se ela dança, eu danço. Se ela dança, eu danço. Falei com o DJ. Se ela dança, eu danço. Se ela dança, eu danço. Se ela dança, eu danço. Falei com o DJ pra fazer diferente. Bota a chapa quente pra gente dançar. E diz quem é a menina que dança e fascina. Que alucina querendo beijar. Se ela dança, eu danço, balancei no balanço, desse doce encanto que me faz cantar. Que é quando eu te vejo, desperto o desejo, eu lembro do seu beijo e não paro de sonhar. Ela só pensa em beijar, 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 beijar. E vem comigo dançar, 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 dançar. Vem viver esse sonho, eu te proponho, até suponho, vai se apaixonar por essa alegria que contagia, a melodia que te faz dançar. Eu viajei no teu corpo, descobri o teu gosto, deslizei no teu rosto só pra te beijar. Dê uma chance, quem sabe se lance, vai virar um romance, a gente vai namorar.
Ecco l'anima da bambino ingenuo e senza malizia che emerge da queste poche battute. Da una visione inguarabilmente allegra e leggera della vita del calcio. Ma la vita non è stata affatto gentile nei confronti di questo eterno bambino, felice solo con la palla tra i piedi. Garrincha muore il 21 gennaio del 1983, povero, alcolizzato e dimenticato da tutti. Muore a 49 anni e il Brasile intero si rende conto di aver dato troppo poco a uno dei suoi figli che invece ha fatto molto per la sua nazione. C'è un bel aforisma che ci fa capire cosa sia stato Garrincha per i suoi connazionali. Se parli di Pelé a un vecchio brasiliano, questi si toglie il cappello per un senso di devota gratitudine. Se gli parli di Garrincha, il vecchio si mette a piangere. Mentre Pelé rappresenta ciò che ogni brasiliano di colore vorrebbe essere, Garrincha è stato lo specchio di quello che sono realmente. Certo, in un paese razzista e classista come il Brasile è Pelé l'esempio da seguire, non Garrincha. Lui è l'alcolista da dimenticare, da seppellire, da rimuovere dalla coscienza. Come al solito, dopo la sua morte si sono levati cori di dispiacere e di condanna verso chi lo avrebbe abbandonato. A noi fa piacere ricordarlo così. Al ritorno dai mondiali del 58, con il titolo di campioni del mondo, i calciatori della Seleção furono accolti dal governatore di Rio. Egli li riunì nello stadio per farli celebrare come eroi. E c'era una Colombia in una gabbia. Al termine della cerimonia, il governatore annunciò che c'era una villetta sulla spiaggia come premio per ogni calciatore. Mentre si congratulava con gli atleti, Garrincha gli si avvicinò e disse: A me, sinceramente, la villetta non interessa. Avrei un altro desiderio. Invitato a parlare dal governatore, Garrincha guardò la colomba e ne chiese la liberazione. Il tutto, immaginiamo noi, con quegli occhi del bambino felice, ingenuo forse, ma allegro. Si ritirò nel 1973 dopo un incidente d'auto ed un crudele calo di rendimento. 10 anni dopo morì in solitudine, povero e sopraffatto dall'alcol.
Parece camelo, o pescoço é de crocodilo.
Que ser mais estranho?
Tem mais, é um peixe que mama e eu gosto dele assim. E não é fácil gostar tanto de alguém.
Não é fácil ser amado também.
Eu gosto dele e ele, ele também gosta assim.
De cara parece um camelo, o pescoço é de crocodilo
e orelhas de faca.
Assim são nossos amigos, são como os outros não são.
E não, não é fácil gostar tanto de alguém. Não é fácil ser amado também.
Isso é um tesouro.
Sempre emozionante sentire Luca Bianco parlare di grandi giocatori, in questo caso di Garrincha, che questa ingenuità poetica, come dicevamo prima, ma senza trasformarci in Fahrenheit di Radio 3, che ci hanno anche fatto delle proposte, ma noi non vogliamo.
Noi siamo fedeli a Radiofonica col PH.
Esatto. Vorrei complimentarmi con Luca per la sua grafia. Per la sua grafia che ci permetterà di fare uno dei.
Questa volta sono stato bravissimo perché ho scritto tutto in stampatello.
Esatto, perché voi dovete sapere che noi seguiamo tantissime partite. Però ci piace dire tutte d'un botto, anche se noi le seguiamo tutte dal primo al 90° minuto, soprattutto, che ne so, partite molto molto belle come Udinese Sassuolo oppure non lo so, basta, perché è l'unica brutta e l'altra tutto bello e Parma Genoa. Comunque partiamo dagli anticipi. Torino Livorno, grande vittoria del Torino 3-1 con Immobile che ha portato con sé 3 persone alla festa. E
no, era... Pierre,
esatto,
Pierre.
Esatto. Ha segnato 3 gol Immobile e poi Siligardi. Direi che Immobile lo porteresti in nazionale.
Sì, ieri su tutti i siti web, su tutte le pagine di carta stampata c'era questa battuta, i gemelli del gol, destro e Immobile, chi porterà ai mondiali.
Esatto.
Sono cavoli tuoi, caro Cesare.
Ah, esatto, esatto. Ma date a Cesare quel che è di Cesare, ma date soprattutto al Parma quello che è del Genoa, cioè un pareggio. E ha segnato Konaté e Schelotto. Schelotto ha segnato, ragazzi.
Di sinistro sotto l'incrocio. Noi lo abbiamo criticato.
Esatto, ma il calcio mi dicono sì, il calcio è finito. Ah, ecco, ha segnato Schelotto, okay, è finito il calcio.
Quindi,
va bene.
Il nostro Febbra 90 automaticamente passerà da un programma sportivo a un programma erotico.
Esatto, iniziamo subito con la prossima partita, cioè Bologna-Cagliari 1-0. Con un gol di
Christodoulos.
Christodoulos, parliamone. Christodoulos è un giocatore sopravvalutato, nel senso che per via del suo nome si pensa possa fare dei miracoli, ma in realtà diciamo che non. Non può essere
così. Diciamo che non ha nemmeno un così bel aspetto.
Esatto. Bologna-Cagliari. Bologna, sì, questa vittoria.
Grande vittoria. Si porta a meno 3 dal Cagliari. E quindi.
Attenzione.
Attirandolo nella zona che scotta più di tutte nella serie.
Esatto. 3-4, 2-5-7. 6-0. Eravamo arrivati con un mood molto,
mamma
no?
Mia.
Benissimo, ci potete trovare sulla nostra pagina Facebook Febbre 90 Radio. Adesso vi diciamo le altre partite. Segna di Natale dopo aver sbagliato un rigore che non gli succedeva ai tempi degli europei. Grazie Antonio per quella volta.
Ringrazio la Spagna e i futuri due campionati europei e un campionato del mondo che sono nati su quel rigore sbagliato.
Esatto, perché se avessimo segnato non avrebbero fatto quello che...
L'ho inventata io la Spagna, l'ho inventata.
Esatto. Strano che però l'Udinese abbia vinto 1-0 contro il Sassuolo, perché il Sassuolo è una squadra che ha dato filo da torcere a tutti, un po' come il Novara l'anno scorso.
Certo, diciamo non la squadra Materasso, insomma.
No, esatto, è stata una bella...
Anche se c'è da dire che il Sassuolo ha rischiato di pareggiare, in questo caso anche Flocker è stato protagonista di un errore dal dischetto, prendendo il palo.
Ma io vorrei fare una piccola riflessione su questo risultato, Udinese-Sassuolo. Secondo te, aver richiamato Eusebio Di Francesco è stato meglio di comunque continuare con la piccola scossa che aveva dato Maresani?
Ma la scossa l'avrà data solamente sui capelli, perché in quanto erano veramente inguardabili, e dopo 4 partite, 0 gol fatti e 4 sconfitte, credo che richiamare Eusebio Di Francesco sia stato doveroso. E soprattutto, diciamo, sono andati a recuperare su un errore precedente, che appunto non ci doveva assolutamente essere questo esonero, in quanto dopo aver cambiato 10-11 giocatori su una rosa di 20 persone a gennaio, bisognava continuare con lo stesso mister e vedere se il problema sarebbe stato il mister o i giocatori.
Esatto, abbiamo fatto una bella crasi. Grande risultato, e nessuno, sinceramente neanche io me l'aspettavo, e comunque se non me l'aspettavo io è comunque un grande risultato. Samp-Verona 5-0. Ha segnato Sansone, che ha recuperato la forza dei suoi capelli, Renan e poi Soriano. Parliamo di questo giocatore, che è nato in Italia, però i suoi genitori sono andati a lavorare in Germania e lui è cresciuto nelle giovanili del Bayern Monaco. Lo convocheresti in nazionale? Basta, veramente.
Io proporrei anche la tua candidatura come centravanti.
Beh, io guarda che comunque avendo sempre avuto il problema della bellezza, sì. O comunque no, non ha senso, perché il calcio non è...
Non ha senso.
No, niente, Samp 5-0, cura Mihanovic, tutto è stato sigillato da...
Il capitano, Angelino Palombo.
Angelino Palombo, che dovevamo intervistare, ma poi ha detto non posso andare in un programma così importante, quindi ha glissato.
Una parentesi più grande, un pochino più grande, per il livello dei giocatori di questa partita della quale stiamo a parlare, che è Lazio-Milan.
Bene, c'era un tempo in cui giocavano Shevchenko,
Crespo,
ma
Nesta,
Salas, Marchegiano, io sono tutti quelli scarsi che c'erano a quell'epoca.
Stam, Maldini,
non so, Pirlo quando giocava col Milan. Lazio-Milan.
Basta Marcord, e quindi parliamo di Rami, Tarab, Gonzales. Chi vuole Biava, ok, questo
Biava,
ma se convento,
Biava gioca, okay.
E parliamo di questo.
No, niente, un pareggio. Lazio-Milan, secondo te è risultato giusto?
Assolutamente sì, una bruttissima partita. Il Milan era andato in vantaggio con una bella giocata di Kakà, anche se la marcatura va assegnata ad un autogol di Konko,
sì. E da notare il fatto che Kakà ha esultato a questo gol, che quindi fa notare la sua fame di vittorie, no? Che sta portando il Milan così in alto.
Ma
bellissimo, no, ci prende con sconforto.
Sì, no, è perché parlare del Milan in queste giornate diventa molto molto difficile, in quanto esprime un gioco veramente pessimo. Non si sa se dare la colpa all'allenatore, alla squadra, alla dirigenza. Diciamo che è un periodo che prima passerà per il Milan e meglio sarà sia per loro stessi sia per i tifosi.
Però lì, se non c'è un innesto economico, la vedo veramente dura. Devi comprare qualcuno, certo. E qualcuno forte, o perlomeno avere un progetto. Cioè, non puoi aspettare che... La cosa che mi ha dato più fastidio è che un giocatore valido come Seedorf, come è stato nella sua carriera, ma soprattutto un allenatore intelligente, sia stato bruciato così. Perché adesso, se avesse perso per esempio con la Lazio, io non avrei escluso un esonero. Cioè, hanno veramente bruciato, certo, un allenatore. Certo. Tieni, sì, Allegri fino alla fine, tanto sei arrivato 14esimo, 13esimo.
Almeno saresti stato Allegro di cognome, se non di fatto. Però.
Benissimo, finisce qui Febbre 90.
No, comunque, per chiudere su questa splendida partita, è arrivato il pareggio della squadra capitolina con Gonzales, il Tata. Non parliamo del Tata, ma ne parleremo nel prossimo blocco di un altro Tata,
esatto.
Più importante. è arrivato questo pareggio che ha, diciamo, sigillato la partita sull'uno pari. Nessuno l'ha più smossa, nemmeno i giocatori in campo.
No, proprio, che erano quelli deputati a farlo. Ma io mi aspettavo che almeno Essien, non lo so, facesse
qualche capriola, qualche gioco.
La buttavo lì. Come hanno fatto il Chelsea e l'Arsenal, poi ne parleremo dopo nell'altro blocco. Niente, siamo un po' sconfortati e quindi dobbiamo un po' tirarci su.
Ma diciamo che la partita adesso ci fa pensare a questa cosa che dice Levante.
Sbadiglio. A questo ci fa pensare.
Ecco.
Ci sono stati bei momenti.
Per l'ultimo blocco con questa canzone scelta da Luca Bianco.
Grazie.
Torniamo con una grande notizia, cioè che Prandelli
ha rinnovato fino al 2016, cari ragazzi, quindi scongiurate il pericolo di affidare la nazionale a giocatori, ex giocatori o allenatori del calibro di Max Allegri e Roberto Mancini.
Benissimo, vedi che c'è tanta stima nei loro confronti. Parliamo di due partite estere che ci hanno appassionato molto, a te una in particolare ieri sera, cioè Real Barcellona. Parlacene.
Real Barcellona, che dire. Il titolo che ha dato il Corriere dello Sport questa mattina è emblematico per far vedere la differenza che c'è tra il campionato italiano e quello spagnolo. Il titolo indicava lezione di calcio con Cristiano Ronaldo e Messi in prima pagina. E se in un quotidiano italiano il giorno successivo, una giornata di campionato, c'è una pagina intera dedicata a una partita spagnola, vuol dire che c'è qualcosa che non va nel campionato italiano o c'è qualcosa che va troppo bene nel campionato spagnolo.
Tripletta di Messi che si avvicina sempre di più al record di Telmo Zarra, primo capocannoniere della Liga Spagnola, ha già ovviamente distrutto tutti quelli del Barcellona. La domanda che si fa a un osservatore esterno che magari sta ascoltando il nostro programma, non solo per la nostra bravura e capacità, ma anche perché magari non ha visto la partita, dice: come fa il Barcellona, che stava a meno 4, a riaprire così il campionato? Tra l'altro con due rigori, se non tre. Come ha fatto? Secondo te che ha meritato veramente il Barcellona il 4-3?
A un certo punto della partita il Real era in vantaggio di 3-2 e credo che se non ci fosse stato quell'intervento spropositato di Sergio Ramos, che ha portato al rigore poi siglato da Messi, quindi il pareggio e al rosso diretto per il giocatore spagnolo, la partita secondo me sarebbe andata a finire sulle rotaie delle Merengues, quindi 3 punti e campionato virtualmente chiuso, perlomeno Barcellona fuori dai giochi.
La cosa interessante è che l'Atletico Madrid, avendo vinto, o comunque pareggiato, non mi ricordo male, comunque l'Atletico Madrid ha gli stessi punti del Real Madrid.
E come sconti diretti è prima in classifica.
Quindi se l'Atletico Madrid le vince tutte, le prossime 8 o 9 che ci sono, è campione di Spagna. Sarebbe una cosa particolare, nel senso nessuno se lo sarebbe aspettato.
Io propongo a tutti di comprare la maglietta di Arda Turan, in quanto la sua barba è fenomenale ed è il giocatore emblematico di questi Colchoneros.
Ma esatto.
Parliamo appunto della partita del classico, come si è sviluppato. Il sì. Barcellona è andato in vantaggio con un gol bellissimo di Iniesta, che sì. con una facilità immane ha depositato la palla sotto all'incrocio bellissimo, dei pali, no? Bellissimo.
Ti ricorda quello del mondiale, il gol che ha fatto? No,
non proprio, non proprio.
Ora segnate una partita importante, questo me l'avevo detto.
Don Andrés, come Andrés. Viene chiamato in Spagna.
Tra l'altro ricordiamo che Andrés Iniesta ha avuto un problema con la figlia, che è morta quindi...
poche settimane fa, sì, sì.
Condoglianze.
È arrivato un 1-2 terribile in 2 minuti di Karim Benzema, che realizza la doppietta in 120 secondi e porta il Real in vantaggio. E fortissimo. Sul finire del primo tempo arriva il lampo di un giocatorino che ha vinto solo 4 palloni di fila, ha battuto tutti i record e si chiama Leo Messi.
Salutiamo Leo Messi che ci ascolta sempre.
Si rientra nel secondo tempo e Cristiano Ronaldo decide di andare a fare gol. Prende la palla, ne scarta uno, ne scarta due, ne scarta tre, ne scarta quattro, arriva al quinto,
diciamo,
e l'Alves purtroppo non riesce a trattenersi da quello sgambetto, che c'è stato, il fallo era nettissimo,
però,
ma purtroppo per l'arbitro era di abbondanti 10-20 centimetri fuori dall'area.
Sì, tra l'altro se si vede, vabbè, noi rivediamo i replay, quindi facciamo
certamente
i gonzi, però come direbbe la Serena Mosca, però cioè, non c'era quel rigore, però... Se pensi poi a quello che è stato dato al Barcellona, diciamo che un po' non possono nemmeno tanto recriminare i tifosi del Real Madrid, perché poi segna Ronaldo con questo rigore, però poi viene dato un altro rigore al Barcellona.
Viene dato un altro rigore al Barcellona su un taglio fulmineo di Neymar, che è andato a incrociare le gambe di Sergio Ramos.
Quindi secondo te c'è il rigore di Sergio Ramos?
Secondo me c'era sia il rigore sia il rosso, quindi
sempre per la questione dell'ultimo uomo, cioè...
Sì, era completamente in porta. E quindi è arrivato il 3 pari. E poi ragazzi, sappiamo tutti che se sei un giocatore in meno, il Barcellona col suo giro palla prima o poi un buco lo trova.
Sì.
Lo ha trovato.
Un'azione alla Rocco Siffredi.
L'ha trovato un po' in modo rocambolesco, o forse meglio dire magico, perché sì. Parliamo sempre di Iniesta, che è stato protagonista di questo dribbling in mezzo a Xabi Alonso e Carvajal. È passato in mezzo, non si sa come ha fatto a passare. Xabi Alonso ha deciso giustamente di fermarlo in tackle dentro l'area.
La scelta migliore, tra l'altro.
E quindi è arrivato questo nuovo penalty realizzato da Messi, che realizza la tripletta e si porta il pallone a casa.
E niente, si porta il pallone a casa e anche tante, tante gioie, perché Barcellona torna a meno uno dalla coppia, come avevo detto, Atletico Madrid. Ma c'è stata un'altra partita, un 6-0 tondo di José Mourinho. Non dico del Chelsea, perché José Mourinho ha vinto 6-0 contro l'Arsenal. Nella millesima partita di Wenger, Mourinho ha detto: prima della partita volevamo ucciderli.
10 minuti sono bastati.
Sono bastati.
Perché sì, dopo 14 minuti i Blues erano già in vantaggio di 3-0
sì,
contro i Gunners.
Grande gol di Eto'o.
Sì, poi c'è stata un'espulsione del giocatore londinese sponda Fly Emirates, però.
Sì.
E,
Lì però errore perché il fallo l'ha fatto Chamberlain, e se
è stato espulso Gibbs,
cioè proprio non ha senso. Secondo me è razzismo proprio. Noi siamo contro il razzismo, non è perché sono due ragazzi neri e calvi, cioè comunque rasati. Vabbè, mi viene a dire calvo quando non ho i capelli, vabbè, rasati. Cioè, è stato veramente un episodio di razzismo. Cioè, Gibbs era totalmente dall'altra parte e l'ha espulso perché
non si è capita questa scelta. Problemi di occhiali, credo, di lenti a contatto. E comunque, poi diciamo, una volta diciamo presa questa strada per il Chelsea, realizzare le 3 reti successive è stato un gioco da ragazzi, e si sono addirittura fermati su 6-0, credo.
Quindi per chiudere, Arsenal fuori dai giochi, ma c'è il Manchester City che sta a meno 9, anzi a meno 8 dal Chelsea, ma con 3 partite da recuperare, se le vince tutte, ciao Mourinho.
In questo caso appunto, se le vince tutti, il gallo salta sulla gallina.
Benissimo, con questa metafora vi lasciamo. La prossima puntata di Febbraio 90 Radio, che se Luca non verrà al cinema non so se si farà.
Alla prossima settimana.
Ti andrebbe di fare qualcosa di diverso oggi pomeriggio?
Tipo cosa?
Magari si potrebbe pranzare con Jane e i bambini e poi portarli, non so, allo zoo, a un cinema, da qualche parte. Sono qui, sono venuti a trovare la nonna questa settimana. Sarebbero felici di vederti.
Non stai dicendo al posto della partita, vero?
Beh, non potremmo fare tutte e due.
Non hai neanche preso i biglietti.
Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano.
Cioè, mi stai dicendo che hai i biglietti, però vuoi andare a vedere Il libro della giungla o roba simile. Mi stai prendendo in giro, giusto?
Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase.
L'Arsenal, soprattutto se perde 6-0 contro il Chelsea.
Noi non supereremo mai questa fase.